www.redigio.it e la storia continua. La caccia alle streghe continua dalla puntata precedente. E nel suo volume del 1975, Norman Cohn spiega come le idee e le credenze cristiane fossero una vera e propria negazione dei valori sui quali si reggeva e trovava coesione la società greco-romana. Stereotipi degradanti. E su questo motivo i riti cristiani, soprattutto l'Eucaristia e le loro celebrazioni, furono fraintesi alla luce di quelli che già allora erano stereotipi degradanti, così come la minoranza religiosa dissidente venne ad assomigliare a una cospirazione politica rivoluzionaria e le sue pratiche viste come assolutamente inumane. È un modello, conclude Cohn, destinato a ripetersi molte volte nei secoli successivi, quando sia i persecutori che i perseguitati sarebbero stati cristiani. Allora i perseguitati sarebbero stati accusati non solo di orge promiscue e infanticidio, ma anche e soprattutto di rapporti con il diavolo e dei suoi demoni. I padri della Chiesa, che per primi difesero i cristiani da tali accuse infragranti, le conservarono e perpetuarono nel momento in cui le misero per iscritto e le inserirono in opere teologiche composte e più volte ricopiate lungo tutto il corso dell'Alto Medioevo. Dovettero diventare molto familiari a tanti monaci. Non ci deve stupire allora che, venuto il momento di screditare alcuni gruppi religiosi marginali, gli eretici, le stesse accuse siano state rispolverate. Fu inoltre una prassi comune da parte dei cronisti del Trecento inserire queste storie grottesche nelle loro narrazioni, in modo tale da fornire ai predicatori del materiale per i loro sermoni contro l'eresia. Tradimento della maestà divina. Successore di Diocleziano, Costantino fu un accanito e seguace del dio Apollo fino a quando non si convertì. Dopo la miracolosa vittoria a Ponte Milvio contro il rivale Massenzio, probabilmente fu allora che cominciò a pensare di ufficializzare il cristianesimo, cosa che fece l'anno dopo nel 313. Di lì a poco, a partire dall'editto di Teodosio, che è del 381, la religione, un tempo perseguitata, divenne religione di Stato, con la conseguente condanna di ogni devianza dalla fede cattolica. E fu Isidoro di Siviglia, tra il VI e il VII secolo, ad affermare con chiarezza delle sue allegorie che è compito dei principi, cui Dio ha affidato loro la Chiesa per osservare con la forza la verità della fede. Inoltre, se il diritto romano prevedeva il rogo per chi fosse reso consapevole di crimin maiestatis, il tradimento nei confronti della suprema autorità civile, quando nella cristianità la fons iuris, la fonte di ogni legittimità, fu dichiarato Dio. Allora l'eresia divenne anch'essa tradimento alla maestà, quella divina, e quindi perseguibile con la stessa pena del tradimento terreno. La ricerca della purezza perduta. Se i primi secoli del cristianesimo non videro nascere pericolose eresie, la caduta del potere politico carolingio e la decadenza morale che caratterizzavano l'Europa intorno al 1000, favorirono la diffusione dei movimenti religiosi di riforma. Lo stato di decadimento del clero, accusato di impurità, nicolaismo, e di fare commercio delle cariche ecclesiastiche, la simonia, fa sorgere un diffuso desiderio di ritorno alla purezza religiosa che si riteneva tipica dei primi cristiani. E gruppi eterodossi vennero scoperti in molte zone d'Europa, fin dai primi anni dell'undicesimo secolo, Italia, Francia, Germania. Tutti sembrano ruotare intorno al concetto forte della purezza, perseguibile solo attraverso il distacco radicale dei valori del mondo e della materialità. Dietro queste ferme credenze si nasconde anche il loro netto dualismo manicheo, reso assoluto nel credo di coloro che furono chiamati catari, dal greco kataros, cioè puro. Per il loro cosmo era retto da due principi opposti, dallo spirito buono e dalla materia cattivo. Quando Dio creò le cose, il demurgo malvagio avrebbe imprigionato i frammenti spirituali nel mondo materiale. Per diventare cataro, puro, perfetto, bisognava assolutamente liberarsi di quelli che non erano altro che involucri di materia, e lo stesso corpo impediva una parte più nobile e più completo dell'uomo di manifestarsi, e da qui l'idea che bisognasse distaccarsene attraverso lunghi digiuni e persino con il suicidio, che in genere avveniva con il digiuno totale o endura. Sessualità immonda. E tra le accuse che furono rivolte ai catari e che rivivranno nel posteriore Caccia alle streghe, ci fu anche quella della sessualità immonda, proveniente probabilmente dal fatto che la loro visione del mondo aborriva i rapporti fecondi, che avrebbero provocato soltanto nuove sofferenze, nuove gabbie corporali per accogliere in schiavitù lo spirito. Per questo i catari erano favorevoli all'aborto e all'amore omosessuale, che aveva il vantaggio di essere sterile. Quando nel 1145 Bernardo di Chiaravalle giunse in lingua d'oca alla guida di una missione di prelati, si rese subito conto dell'ampiezza del fenomeno cataro. E anche se i sermoni dei suoi cistercensi costituiranno il fondamento teorico dell'Inquisizione, in quegli anni non ebbero alcun effetto. Anzi, circa 20 anni dopo, gli eretici si riuniscono alla luce del sole in occasione del concilio cataro di Félix du Lauragais, che sarebbe, se realmente avvenuto, dal momento che alcuni storici dubitano del suo reale svolgimento, la prima assemblea delle chiese eretiche di Occidente, presieduta da Niceta di Costantinopoli. L'arma della diffamazione. Ma per vincere le indubbie simpatie del popolo per i catari, la Chiesa tentò anche di screditarli attraverso la sottile arma della diffamazione, descrivendo i loro riti con tratti decisamente osceni e disgustosi, come la cristianità aveva imparato a fare dal mondo greco-romano. Ne fu caso esemplare quello dei canonici della cattedrale di Orleans nel 1022, accusati di eresia. E secondo le fonti contemporanee, questi uomini di chiesa non credevano che il sangue e il corpo di Cristo fossero realmente presenti nell'Eucaristia. Negarono la soprannaturalità del battesimo e ricevevano lo Spirito Santo attraverso le imposizioni delle mani. E queste scarse informazioni bastarono a un contemporaneo, Ademaro di Chabannes, di riprendere a tinte fosche questi manichei condannati. Costoro furono ingannati, assicura De Maro, da un contadino che affermava di avere virtù magiche. Soprattutto possedeva le ceneri di un bimbo morto. Chi li ingeriva entrava immediatamente a far parte della setta. La campagna diffamatoria continuò e meno di 80 anni dopo il monaco Paolo di Chartres, pur non avendo mai assistito alle riunioni orleaniste, scrisse con certezza: «Essi andavano insieme di notte, ciascuno portando un lume. I demoni erano invocate con formule particolari e apparivano sotto l'aspetto di animali. Dopodiché le luci venivano spente e seguivano fornicazione e incesto. I bambini nati a seguito di ciò venivano arsi e le loro ceneri custodite gelosamente come una sacra reliquia». Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.